Anzitutto buongiorno, come vedete dal titolo, io ho cercato nel corso di questa presentazione di affrontare un po' il tema di fondo che era contenuto appunto nel titolo di questa giornata, cioè il ruolo della semplificazione nella crescita economica. In particolare quello che andrò a diciamo, illustrarvi è innanzitutto un riferimento teorico, cioè provare a far vedere come in realtà c'è teoria che dimostra come la pressione regolatoria, quindi il peso dello Stato complessivamente, influisce negativamente sulla crescita. Magari si tratta di teoria meno nota, però comunque importante, e come una lettura diversa del ruolo della semplificazione come funzionale alle attività produttive può anche dare qualche spunto su leggere la semplificazione come una possibilità per cambiare un paradigma anche dal lato delle imprese. Allora, primo quesito. Quando lo Stato, che come è noto fornisce beni pubblici, spesso essenziali, fondamentali per anche il sistema delle imprese e per i cittadini, che aiuta anche la produttività stessa dell'economia privata, non dà più un contributo positivo, cioè quando lo Stato diventa inefficiente. Dietro questo interrogativo, in realtà, c'è l'ulteriore domanda: quando lo Stato diventa Leviatano, cioè una figura che più che aiutare opprime, pervade tutto. Le attività economiche e non. Lasciamole sicuramente da parte gli aspetti legati all'intervento pubblico nell'economia, che ormai fanno parte di quasi un patrimonio, potremmo dire, acquisito, e concentriamoci sulla parte della normativa, della regolazione, quindi di tutti gli aspetti legati alle regole. Sicuramente diventa inefficiente quando ricade in una situazione di cosiddetta emergenza regolatoria. Giaglio ha parlato di regulatory inflation, che qui io richiamo, ma anche casi di ipertrofia regolamentare, normativa, che quindi invadono il sistema di norme spesso utili, molto spesso, che vanno in conflitto, creano antinomie, creano contrasti o che non sono più adatte a normare o a garantire l'enforcement dei contratti e delle dinamiche produttive che per il mutare dei tempi per forza di cose richiedono un adattamento. Sempre nell'ambito dell'emergenza regolatoria, in questa immagine vediamo come in realtà la regolazione, questa è l'immagine presa dalla regolazione del settore finanziario, però credo sia ben applicabile anche ad altri contesti. In realtà la lunga sequenza di normative federali, della SEC, dei singoli stati in questa immagine creano un groviglio inestricabile che rende sostanzialmente impossibile agli operatori di potersi appunto districare tra le nuove disposizioni e tra disposizioni esistenti. E quindi sostanzialmente questa emergenza regolatoria si sostanzia in costi diretti della regolazione, che molto spesso rischiano di essere sproporzionati rispetto alla loro realtà, costi di adeguamento naturalmente, e soprattutto non vanno trascurati quelli che sono i costi indiretti, cioè i costi che sono conseguenti alla riduzione di investimenti e ovviamente alla riduzione della concorrenza conseguente, che si genera per il mancato intervento nell'economia di nuovi soggetti o di soggetti che, già esistenti ma che decidono di allargare le proprie sfere di attività. Quindi, come vediamo in quest'altra immagine, si arriva addirittura appunto a in questo caso riprendiamo il concetto di red tape e di attività imprenditoriale che resta bloccata. Quindi qual è il rischio? Il rischio è, come dicevo, frenare l'attività economica. E naturalmente, senza alcun riferimento né tanto alle imprese o ai cittadini, nessuno vorrebbe trovarsi nella situazione di questo asinello che tira appunto la carretta e oppresso da dozzine di pacchi, in questo caso potremmo immaginare essere pacchi di norme, resta appunto bloccato e non può più andare avanti. Quest'altra immagine poi ci dice che il freno potrebbe può essere tale da invertire l'ordine logico, naturale e atteso di crescita dell'attività imprenditoriale o dell'economia nel suo complesso, fino a sfondare al ribasso e addirittura creare non solo un freno, ma una, chiamiamola così, decrescita. A livello teorico, questa rappresentazione possiamo trovare formalizzata in un concetto che è rappresentato dalla curva di Armey, una curva che ha un andamento molto simile a quella della curva di Laffer, molto più nota, che mette in relazione l'aliquota fiscale con il gettito, e che quindi, dicevo, mostra come c'è un andamento a U rovesciata dei tassi di crescita dell'economia, il growth rate, rispetto al public spending. Qui public spending in realtà può essere inteso, estendendo il ragionamento, non solo nel cosiddetta G, cioè spesa pubblica, ma anche come intervento dello Stato e quindi pressione regolamentare, pressione normativa e quindi peso di regole che frenano l'economia. Infatti, come meglio descrivono le didascalie all'interno del grafico, non è solo spesa pubblica intesa come spesa per infrastrutture, ma è anche la situazione di norme, di enforcement dei contratti, di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e quant'altro. Quando ci si colloca in questo lato, questo tratto crescente della curva, a livelli di spesa pubblica, intendiamoli come a livelli di intervento in termini normativi troppo bassi, il tasso di crescita dell'economia potenziale è ridotto, proprio perché si crea anarchia, assenza di regole, eccetera. Allora la domanda qual è? Come arrivare a collocarsi a un punto di spesa, o meglio di normazione ottima, che ci consente di massimizzare il tasso di crescita? O viceversa, come risalire dalla posizione decrescente della curva e quindi uscire dalla trappola degli incentivi agli investimenti, dalla demotivazione all'inefficienza, alla possibile corruzione conseguente e quindi tutti gli aspetti negativi derivanti da una eccessiva presenza dello Stato. Dicevo, quindi qual è il... Come trovare questo equilibrio tra la necessità di impartire regole al mercato che servono appunto per, non dico imbrigliare, ma quantomeno definire regole che consentano un regolare svolgimento delle attività imprenditoriali, uno svolgimento nel rispetto delle norme sulla concorrenza, e sulle regolazioni settoriali, eccetera. E come invece fissare poi regole che siano pro growth, pro mercato. E anche qui, in questa immagine, la ricerca di questo equilibrio non deve assolutamente collocarci nella condizione di chi appunto disperato si trova a fronteggiare un peso eccessivo della normazione. Quando dicevo questo equilibrio, questa ricerca di questo equilibrio non viene individuato, e quando questa la fisiologia nella definizione di regole e l'imposizione di regole al mercato e per il mercato si altera, occorre tagliare. Anche qui c'è un'immagine molto ben rappresentativa, che poi riprende dal concetto di cutting the red tape, e che ci dice come l'esigenza di tagliare in realtà non è solo l'abrogazione di norme o l'eliminazione di normative desuete, eccetera, è anche qualcosa di più. La semplificazione infatti non è semplicemente andare a tagliare normative o adempimenti, come appunto abbiamo visto anche questa mattina e come sicuramente il pubblico in sala conosce, sa bene. C'è dell'altro, però dicevo, questo, anche tutto questo può non bastare, può non bastare perché quando inseriamo questa analisi in un contesto più ampio e quindi andiamo a parlare di ruolo della regolazione intesa come regolazione, come quadro normativo che consente di garantire interessi collettivi, e nelle economie sviluppate è associato un incremento del tasso di produzione normativa come anche elemento pro sviluppo, quindi che crea le condizioni per garantire gli individui, i lavoratori, le imprese stesse, l'ambiente, e quindi interessi collettivi a cui si attribuisce un valore. Quando inseriamo questo aspetto, come dicevo, in un contesto di competizione globalizzata, cosa avviene? Che la presenza di politiche di dumping sono note, come il dumping ambientale, il dumping sociale, che ci arrivano dai paesi emergenti, ci pone di fronte al dilemma, cosa fare? Competiamo al ribasso, cioè ci lamentiamo delle normative settoriali dei paesi appunto simili al nostro, più cosiddetti garantisti, e quindi cerchiamo di ridurre le tutele? Questa domanda, direi implicitamente, proprio per la tesi che ho annunciato all'inizio, è assolutamente, la risposta è no. Così come non bisogna ricadere nella semplificazione, permettetemi il gioco di parole, che ci porta a suggerire come unica via la deregolamentazione e quindi poi ad associare alle politiche di qualità della regolazione quella dell'appunto associare semplicemente la deregolamentazione stessa. Allora, quindi quali i passaggi? I passaggi sono quelli che poi ci portano anche a rileggere quella che è stata l'evoluzione negli ultimi anni che ci ha portato dalla better regulation alla smarter regulation, per un paio di motivi. Uno, perché non è semplicemente less is more, cioè non è o less is better, non è semplicemente l'obiettivo è quello di ridurre, semplificare, perché ci porta ad ottenere una qualità della regolazione più elevata. E cerchiamo qualcosa di più, qualcosa che, come ci ha illustrato Aglio questa mattina, è un'idea di smart regulation, cioè di regolazione intelligente. Qui l'ho rappresentata con questo labirinto che consente di, con una freccia, di arrivare direttamente al punto senza girare per i meandri del labirinto, che potrebbe sembrare un cambiamento delle regole di funzionamento, però non è quello il senso, cioè quello di arrivare direttamente all'obiettivo. Allora, cosa dicevo? Perché smart regulation e globalizzazione possono essere lette insieme e possono dare una nuova lettura e anche spunti per un cambiamento di paradigma nelle logiche delle attività imprenditoriali? Perché, qui faccio un parallelo, perché come nelle strategie di differenziazione di prodotto, che naturalmente efficaci, consentono alle imprese di competere sulla qualità e quindi competere su aspetti che possono appunto decretare il successo di un bene, di un servizio rispetto ad un altro, così se noi interpretiamo la regolazione di qualità e la qualità della regolazione come un fattore critico di successo e quindi cogliamo le opportunità che ci offre la smart regulation, noi possiamo vedere nella attività normativa e regolamentare dei paesi sviluppati una possibile modalità e approccio per fornire elementi che possono addirittura rendere più competitive le imprese stesse. In che senso? Nel senso che maggiori garanzie a livello di mercato del lavoro, maggiori garanzie rispetto alla tutela dell'ambiente e tutto quello che può, diciamo, potete facilmente immaginare, allargando l'ambito a tutti gli altri settori, riescono potrebbero essere addirittura incorporate nei prodotti stessi che vengono venduti e quindi decretare appunto un elemento positivo e di maggior valore nel prodotto stesso che viene commercializzato. Quindi in questo senso quello che appunto su cui volevo soffermare l'attenzione era non era solo il ruolo della semplificazione come elemento per la crescita, ma come anche possibile spunto per poter creare e introdurre fattori competitivi di successo, fattori critici di successo nell'economia. Grazie.